La seconda fase del movimento per i diritti civili mobilitò gli afroamericani sia nel sud che nel nord, soprattutto nelle città, e scelse come istituzione chiave, delle comunità afroamericane intorno alla quale aggregarsi, le chiese nere. Il nuovo movimento nacque a Montgomery, in Alabama, una città che aveva risentito di grandi cambiamenti sociali. Gli afroamericani erano molto cresciuti di numero, molti erano emigrati nella città di Montgomery e la città aveva cominciato a costruire un nuovo stadio per gli sport, senza entrate separate per bianchi e neri, ma teatri, scuole, parchi e trasporti pubblici della città rimanevano segregati. E per ciò che riguardava i trasporti pubblici, la segregazione si ripeteva almeno 2 volte al giorno. I neri dovevano pagare il biglietto davanti, scendere dal bus e risalire da dietro per occupare i posti a loro riservati. E se l'autobus era così affollato da lasciare dei bianchi in piedi, i neri dovevano cedere i posti, i loro sedili ai bianchi. Nel dicembre del 1955, una donna che è rimasta molto celebre, una sarta, Rosa Parks, che era da molto tempo attivista della National Association for the Advancement of Colored People, rifiutò di continuare a accettare questo rituale di lasciare il posto ai bianchi se l'autobus era pieno, era stanca di una giornata di lavoro dura. E siccome il settore nero dell'autobus era completo, si sedette nella parte posteriore del settore riservato ai bianchi. Fu arrestata, fu condotta in carcere e anche accusata di aver violato l'ordinanza di segregazione della città. La notizia del suo arresto si diffuse rapidamente e nell'arco di poche ore i leader afroamericani riuniti nella chiesa Battista di Dexter Avenue decisero di boicottare per protesta il sistema degli autobus cittadini. Il presidente della National Association of Colored People dell'Alabama e molte donne che erano organizzate dalla Chiesa Nera predisposero un servizio di taxi di proprietà dei neri e utilizzarono anche le stanze della chiesa per sostituire il servizio pubblico e organizzare il servizio pubblico. E il leader di questa grande rivolta, di questo grande boicottaggio per la desegregazione dei mezzi pubblici sarebbe stato il referendo nero. Reverendo Nero Martin Luther King, che la notte precedente al boicottaggio, che si prolungò per moltissimo tempo, pensate per 13 mesi, parlò davanti a più di 5.000 neri. King era una figura molto carismatica, si rivolgeva alla comunità nera in modo molto eloquente, con una retorica che faceva molta presa. Portò al movimento un messaggio di resistenza passiva, non violenta, in cui si combinavano passi del Vangelo agli scritti del Mahatma Gandhi in India, no? Quindi al grande leader della non violenza. All'inizio le richieste degli afroamericani furono modeste, chiedevano maggior cortesia verso i passeggeri neri, l'impiego di autisti afroamericani nei quartieri di colore e un'attenuazione delle disposizioni relative alla segregazione dei posti sugli autobus. Ma con il passare delle settimane, i cittadini neri di Montgomery, scusate, acquistarono fiducia sempre maggiore, nella loro capacità di resistere alle intimidazioni bianche e decisero che sarebbero stati soddisfatti solo con la completa integrazione. La nuova sentenza della Corte Suprema, che stabiliva la desegregazione, fu varata il 20 dicembre del 1956. Quindi da questo momento esisteva una sentenza contro la segregazione dei mezzi pubblici. Per mantenere vivo lo spirito del boicottaggio, King e altri gruppi che si erano impegnati nella battaglia desegregazionista nel 1957 organizzarono la Southern Christian Leadership Conference, una nuova organizzazione appunto alla guida della quale erano Martin Luther King e la leader donna Ella Baker. Dunque era nato il Movimento per i Diritti Civili, e la sua forza stava nella capacità di mobilitare decine di migliaia di persone, donne e uomini. La disobbedienza civile non violenta si dimostrò particolarmente efficace. E il Movimento per i Diritti Civili suscitò sentimenti molto nuovi e diversi negli Stati Uniti e si aprì la strada ad una cultura civica che divenne sempre più democratica e partecipativa negli anni 60. Gli americani si sentirono infatti sempre più coscienti dei loro diritti e i movimenti che si crearono trasformarono le aspettative e le aspirazioni di molti di loro. Studenti, donne, omosessuali ed altri gruppi etnici e razziali si seguirono infatti il loro l'esempio, diciamo, degli afroamericani. Come vi ricorderete, infatti, gli anni 60 furono gli anni dei grandi movimenti, ma l'esempio fu proprio quello degli afroamericani. Voglio insistere qui su un punto, e cioè che le donne detennero ruoli chiave nella protesta razziale degli anni 50 e anche degli anni 60. E non solo Rosa Parks naturalmente, ma vi faccio altri nomi: Daisy Bates, e Ella Baker, Coretta Scott King, Septimia Clark e molte altre donne si batterono in maniera molto forte per l'emancipazione degli afroamericani e costituirono, rappresentarono, diciamo, quello che la sociologa Belinda Robnett ha definito le bridge leaders, cioè le leaders di collegamento tra la leadership formata da bianchi neri istruiti, colti e la comunità nera. Quindi queste donne svolsero un ruolo molto importante di leadership, diciamo, di mediazione, ecco, tra la leadership nera, intellettuale, maschile e la massa della popolazione nera che chiedeva diritti civili. E queste donne riuscirono molto spesso anche a sensibilizzare la popolazione americana bianca. Il Movimento per i Diritti Civili continuò all'inizio degli anni 60 con la desegregazione dei luoghi pubblici. Il 1 febbraio del 1960, quattro studenti afroamericani del college AT&T di Greensboro in North Carolina si recarono in città chiesero la cena in un ristorante bianco con lo stesso servizio che era riservato ai bianchi. Erano quattro ragazzi e ragazze e avevano deciso di mettere in atto un sit-in solo questo sit-in solo pochi giorni prima. Però da sempre erano giovani preparati a svolgere questa, a combattere, scusate, diciamo meglio, questa battaglia contro la segregazione razziale perché i loro genitori facevano parte della National Association for the Advancement of Colored People e avevano subito sulla loro pelle la segregazione scolastica. Quindi, prima di compiere questo atto di insubordinazione civile, chiedendo semplicemente il pasto in un ristorante bianco, avevano discusso a lungo dei problemi, dei neri nelle aule universitarie che frequentavano ed anche nelle chiese locali. Quindi chiesero questo pasto al ristorante, ma la cameriera si rifiutò di servirli. E allora questi quattro giovani neri rimasero al bancone finché non ebbero ricevuto il pasto. Il sit-in galvanizzò altri studenti neri e diverse dozzine tornarono a Greensboro il giorno successivo, seguiti da centinaia di altri. Da allora il movimento crebbe nel College del Sud e le proteste finirono per coinvolgere oltre 70.000 nel successivo anno e mezzo, 60.000 persone, dimostrando che la disubbidienza di massa e il confronto non violento erano tattiche di grande richiamo per giovani uomini e donne. Circa 3.000 di loro furono arrestati. Ciò nonostante, la Corte Suprema, proprio sulla base di questa rivolta, anche questa volta non violenta, si espresse a favore della desegregazione dei luoghi pubblici. Nell'aprile del 1960, Ella Baker, che come vi ho detto faceva parte della stessa associazione di Martin Luther King, la Southern Christian Leadership Conference, organizzò un convegno in North Carolina a cui parteciparono Martin Luther King e gli attivisti di circa 60 città del sud e alcuni anche dalle università del nord, e fu creata in quella sede la Student Nonviolent Coordinating Committee, cioè questo nuovo gruppo che era la commissione di coordinamento non violenta degli studenti, un'organizzazione multirazziale e indipendente che era impegnata nella creazione di una società razzialmente integrata che sarebbe stata per anni all'avanguardia del movimento e che mostrò sempre una grande determinazione. All'inizio degli anni 60 l'azione del Movimento per i diritti civili si espresse a più livelli, se da un lato si chiese la desegregazione dei luoghi pubblici, più faticosa fu la battaglia per l'iscrizione nelle liste elettorali, soprattutto in Mississippi e Alabama. Le dimostrazioni riuscirono ad attrarre l'attenzione nazionale sull'ingiustizia razziale e a sollecitare un ruolo più attivo del governo federale, rispetto a questa battaglia. Nel maggio del 1961 fu creato anche una nuova, organizzazione biraziale, il Congress of Racial Equality, il congresso per l'uguaglianza razziale, che aveva la sua base negli stati del nord degli Stati Uniti. Quindi questo era prettamente, diciamo, un gruppo centrato negli stati del nord. Ad aiutare e sostenere le battaglie dei neri fu, come già vi ho detto, spesso Robert Kennedy, che era il fratello di John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti tra il 1960 e il 63, democratico, e che era in quella fase ministro della giustizia. E la protezione che Robert Kennedy promise in molte occasioni fu effettivamente realizzata, soprattutto per proteggere nelle elezioni locali il voto, diciamo, la possibilità dei neri di raggiungere le cabine elettorali senza essere fermati con la violenza e senza essere addirittura linciati. Una delle battaglie più significative di questi primi anni 60 fu la battaglia del 1963 per la desegregazione a Birmingham, in Alabama, che fu organizzata dalla Southern Christian Leadership Conference di Martin Luther King e dagli afroamericani che lavoravano con la Chiesa Battista di quella città. Si tennero riunioni, marce notturne che spesso si conclusero con arresti da parte della polizia. La rivolta di Birmingham segnò un passaggio importante nelle battaglie degli afroamericani perché furono chiesti profondi cambiamenti sul piano sociale e politico. E ai diritti civili fu fornito un respiro nazionale. I fatti di Birmingham furono mostrati in televisione e provocarono un vero shock nell'opinione pubblica americana, che sostenne con maggior convinzione la legislazione sui diritti civili. King fu arrestato e imprigionato in quell'occasione e lì scrisse la sua lettera dalla prigione di Birmingham, che era una difesa della strategia non violenta che divenne un classico del movimento per i diritti civili. Durante l'estate del 1963 furono inscenate nel paese 758 dimostrazioni che denunciarono le violenze della polizia. Inoltre, il 28 agosto 1963 ci fu un'importante marcia su Washington che guidata da Martin Luther King, che portò nella capitale una folla di circa 250.000 persone, di cui almeno 60.000 erano bianche. Questa manifestazione era razzialmente integrata e pacifista e fu la più grande dimostrazione per i diritti civili nella storia degli Stati Uniti. sui gradini del Memorial a Lincoln, King, Martin Luther King, pronunciò un discorso molto noto, I have a dream, io ho un sogno, che era una sintesi tra idealismo cristiano, un appello alla libertà e all'uguaglianza, ed era il sogno a cui si riferiva, era ovviamente l'uguaglianza razziale. E Martin Luther King, una volta di più, nel 1963, divenne la voce morale non solo degli afroamericani, ma di un'intera nazione che chiedeva la parità tra bianchi e neri.